Ed eccoci a voi che sapete, buongiorno a Sergio, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno ai nostri ospiti che andiamo subito ad annunciare insieme al tema di oggi, al capezzale dell'opera contemporanea, e questo è il titolo. Si parte da un'annosa questione: l'opera contemporanea è morta? Diciamo che le poche commissioni e le pochissime produzioni non sarebbero sufficienti a sostenere il contrario, e in un suo recente articolo Carlo Piccardi arriva addirittura ad ipotizzare che l'opera contemporanea sia un genere strutturalmente impossibile. Così almeno abbiamo capito. Ci sono però fenomeni che sembrano aprire degli spiragli sulla, come dire, la posizione opposta. A sostenere le ragioni di questo antico dilemma, voi che sapete, oggi ospita ovviamente Carlo Piccardi dalla sua dimora eccezionalmente, a cui do il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
E ovviamente Carlo Ciceri, che dovrà difendere le ragioni dei compositori contemporanei. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora io chiederei subito a Carlo Piccardi di esporci il tema, ovviamente in maniera breve radiofonica, perché è un tema molto complicato, poi vedremo di toccare i diversi punti. Però qual è la sua ipotesi?
Ma dunque... Io ragiono da storico della musica. L'opera che noi pratichiamo, quella legata appunto alle istituzioni, ai teatri d'opera che ci sono nelle grandi città, è nata nell'inizio del Seicento, prima in regimi monarchici, poi nell'Ottocento in regimi borghesi, eccetera, e ha avuto una grande centralità, sia sociale sia culturale. Nel Novecento, in pratica, bisogna riconoscerlo, c'è stato un decadimento, non un decadimento, diciamo, stilistico, proprio così di funzione. Prima di tutto bisogna dire che la funzione che l'opera aveva nell'Ottocento, per ragionare su un secolo a noi più vicino, che è il secolo appunto che ci sta alle spalle e che ci ha condizionato, è un'opera che si rivolgeva anche al pubblico, non dico di massa, ma comunque non solo borghese. Sì. Questo è testimoniato anche dalla popolarità. Per esempio in Italia il repertorio operistico che si riflette nel repertorio delle bande, eccetera, quindi era una nozione anche popolare. Questa nozione popolare è stata persa. Perché? Anche perché sono arrivate altre forme di d'arte scenica, si può dire così, come il cinema per esempio, che ha preso il posto dell'opera. L'opera dell'Ottocento aveva la funzione che il cinema ha oggi, cioè nell'immaginario collettivo l'opera era centrale. Oggi non può più esserlo perché ci sono nuove forme come appunto il cinema o la televisione, diciamo già così. Poi c'è un altro aspetto che è il processo di intellettualizzazione. Se cerchiamo di identificare le tappe di un certo progresso, per esempio l'apparizione di Wagner, no? Dice negli anni 30-40 dell'Ottocento, è l'inizio di un processo di intellettualizzazione. Devo dire, da un punto di vista della pregnanza culturale, diciamo così, l'opera è nata già come un genere aulico, un genere alto.
Certo.
Pensiamo, non so, a Peri, l'Euridice, l'Orfeo di Monteverdi, eccetera. Erano nati nell'ambito anche letterario. All'inizio si parlava addirittura di recitar cantando, quindi la parola precedeva la musica, no? Quindi certo, la letteratura era in qualche modo quella che dava il là a questo nuovo genere, un genere quindi aulico. Ma poi dopo la Rivoluzione francese l'opera si popolarizza, non è più un fatto aristocratico ma diventa un fatto borghese prima, poi diciamo un po' più popolare dopo. Però contemporaneamente chi la praticava mirava in alto, il caso più paradigmatico è quello di Wagner, che scrive addirittura i testi delle proprie opere pensando anche a un livello letterario molto, molto avanzato, in grado anche di farsi riconoscere negli ambienti della letteratura. Questo tra l'altro cosa porta? Per esempio porta la cosiddetta, il termine non è mai stato tradotto, un termine tedesco, della Literaturoper. Cioè l'opera che è basata su un testo letterario. Il caso, uno dei casi paradigmatici è il Pelléas et Mélisande di Debussy, di inizio Novecento, che è un'opera basata su un poema, no? Ecco, non sto a dire il librettista, o la Salomè di Strauss, che è basata sulla Salomè di Oscar Wilde, dove tra l'altro praticamente si mette in musica esattamente il testo teatrale originale, senza quasi modifica. Arriviamo poi al Wozzeck di Alban Berg, che è basato sul testo di Büchner, che risale all'Ottocento. Ecco, quindi c'è già questo processo che porta a un grado elitario, quindi a allontanarsi sempre più dal pubblico. Ecco, questo è già un fatto su cui poter meditare, altro posso dire dopo.
Allora, Carlo Ciceri, io direi che bisogna rispondere a questo attacco. Intellettualizzazione progressiva, sostiene Carlo Piccardi, che porta inevitabilmente a uno scollamento fra il pubblico e l'opera. È così?
È stato così. La linea è quella, che è, diciamo, il cui termine ultimo, se vogliamo, può essere Prometeo di Nono, il compositore del quale qualche giorno fa ricorrevano i 30 anni dalla morte. Certo. La tragedia dell'ascolto, no? Dove l'intellettualizzazione sovverte anche gli spazi dell'opera. Ricordo che il Prometeo, lo spazio era una chiesa sconsacrata all'interno della quale era stata costruita una sorta di arca da rentopiano di legno con dei prati cabili in cui l'orchestra e i cantanti microfonati erano tutti intorno al pubblico, sulle pareti di quest'arca, eccetera. Quindi proprio un'esplosione che era figlia di tutti gli anni 50, 60 e poi 70.
Sì.
E quindi anche, diciamo, le intuizioni di Berio, specialmente alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, mi viene in mente Passaggio.
Sì.
Che è quest'opera che non si fa quasi più perché è di difficile realizzazione, ma che prevedeva gli attori in mezzo al pubblico, fra le altre cose, insomma. E poi dopo Berio invece venne a più miti consigli col passare degli anni. Ma è vero che l'intellettualizzazione portò, diciamo, allontanò l'opera dal pubblico, nel senso che l'allontanò anche dai sistemi di produzione dell'opera. Sistemi di produzione non sono un elemento astratto, ovvero inficiano la produzione dei compositori di quell'epoca. Mi spiego. A tutt'oggi è molto difficile creare una forma di teatro d'opera che non segua una calendarizzazione dei teatri, i ruoli dei cantanti, il numero di prove, il numero di repliche, appunto un sistema di produzione, una catena di montaggio che fa sì che nel minor tempo possibile un'opera possa essere presentata al pubblico al meglio.
Certo.
Ecco, questo, l'intellettualizzazione degli anni 60 e degli anni 70 premette l'acceleratore sul sovvertimento di questo sistema. Non funzionò, o meglio, diede la nascita a dei sistemi di diciamo musica non assoluta, diciamo musica non solo strumentale, ma musica in scena alternativa. Quindi nascita del teatro musicale, diciamo,
sì.
Per Gitz, che è stato anche molto in Svizzera, Happening, eccetera. Ma se noi limitiamo il nostro ragionamento al teatro d'opera, inteso come proprio come mura, come teatro dell'opera, sì, allora io noto in questi ultimi anni, direi ultimi 20 anni, un ritorno al passato, che però è fertile, perché diciamo che l'intellettualizzazione di cui parla il maestro Piccardi portò anche tra i compositori un certo scetticismo nello scrivere per voci, nello scrivere dei canti, figurati,
certo.
Per il quale, diciamo, lo scrivere l'opera nella seconda parte del Novecento era una pratica sospetta. Invece, direi per fortuna, negli ultimi anni vedo nei teatri, pieno di esempi, chiaramente nel mondo degli Stati Uniti l'opera non ha mai perso il suo fascino, quindi
assolutamente.
Autori come John Adam, Phil Glass, sono tutti compositori che hanno in catalogo numerose opere, segno, no, di una costanza nei sistemi di produzione. In Europa, da fine degli anni 90, quindi inizio del millennio, l'opera, diciamo, che è tornata in auge. Penso a Beat Furrer, compositore svizzero austriaco, che ne ha scritte 8, 9. Ce ne sono tanti altri. Anche in Italia, ad esempio, da qualche anno già la Biennale Musica fa un'academy per i giovani compositori, per tra virgolette fargli tornare a scrivere delle opere brevi. Fili Dei, Francesco, ultimamente ha scritto, è sempre più, diciamo, chiamato a scrivere le opere. Olga Neuwirth, adesso ero a Vienna a gennaio e c'era un'opera sua in cartellone alla Vienna Staatsoper. Quindi è vero, ci si è piegati, diciamo, si è tornati, se uno guarda le trame e di libretti, a una certa convenzionalità dei ruoli, sì, e appunto omogeneizzazione o diciamo avallo dei sistemi di produzione, con alcune eccezioni, chiaramente dei nomi più altisonanti. Penso a Helmut Lachmann, che nella sua opera Das Mädchen mit den Schwefelhölzern ha scritto un'opera per una voce sola, no? Un'opera in due atti per una voce sola. Quindi, però, diciamo che quelle lì sono le eccezioni che confermano la regola un po'.
Benissimo, allora io direi di tornare alla musica, ascoltiamo un primo estratto e dopodiché continuiamo a chiacchierare. Un estratto dal Moses und Aaron di Arnold Schönberg. Franz Grundeber era la voce recitante cantante e qui si innesta il secondo tema, quello lanciato da Piccardi sempre nel suo articolo al capezzale dell'opera contemporanea, quello del primato della voce sulla musica. Ecco, secondo Schönberg, come già per Mozart, la parola doveva essere figlia obbediente della musica, e in qualche modo questo ha influenzato le capacità e le possibilità di scrittura dell'opera. Dico bene, Carlo Piccardi?
Ma più o meno bene. Vorrei essere più preciso. Sì. La musica moderna, che fa riferimento appunto a un nome altisonante come quello di Schönberg, e qui risaliamo agli anni, inizio anni 10 del Novecento, dove nasce? Non nasce nel teatro operistico, nasce nella musica strumentale. Cioè le prime opere atonali di Schönberg, anche quelle dodecafoniche, non sono sperimentate sulla voce, ma sugli strumenti musicali. Sì. Penso ai Klavierstücke, no, del 1911, eccetera, e poi anche negli anni 20, quando arriva alla dodecafonia, arriva attraverso la musica strumentale, che non è la musica vocale, perché la musica vocale ha delle sue leggi naturali, il canto, no? La cantabilità. Invece cosa troviamo quando si applicano le tecniche atonali e dodecafoniche alla voce? A questi salsi innaturali, no? Che il cantante deve compiere per poter intonare quello che è scritto. Quindi non c'è una naturalità nel canto che è stato prodotto da queste estetiche nuove, e questo ha allontanato ovviamente anche il pubblico poi dai prodotti operistici che sono nati. Qui abbiamo anche una contraddizione, che la musica moderna, quella cosiddetta d'avanguardia, che per definizione dovrebbe essere appunto avanguardia, cioè aprire un nuovo mondo, no? In realtà poi è cresciuta sulle istituzioni tradizionali, il concerto sinfonico, l'orchestra, cioè l'orchestra che usa ancora Luigi Nono, diciamo, è praticamente l'orchestra tardo-ottocentesca, perché è istituzionalizzata attraverso le orchestre che sono state create per quel repertorio vecchio, no? Quindi abbiamo questa contraddizione, che l'avanguardia si chiama così, ma in realtà è retroguardia, perché si basa sull'impianto istituzionale delle sale da concerto, dei teatri, eccetera, eccetera. Quindi bisogna anche dire che questo è già un condizionamento, l'istituzione condiziona. È bello dire sì, non si fanno opere perché le istituzioni operistiche non sono attrezzate per tutti gli effetti necessari per il teatro moderno. Sì, però sappiamo benissimo che Wagner per le sue opere addirittura produsse un teatro nuovo, e la società glielo diede. A Bayreuth fu costruito il teatro con l'orchestra oscurata in fossa, eccetera, eccetera. Se non si riesce con le estetiche moderne a convincere la società a cambiare, vuol dire che non c'è capacità di persuasione per andare in quella direzione. Quindi i compositori e gli artisti della scena si devono accontentare delle istituzioni correnti, che poi non sono istituzioni da niente, perché mettere a disposizione un teatro come la Scala o l'Opera di Parigi, come è stato il caso, non so, di Messien con Saint-François d'Assise, non è una cosa da poco. Quindi direi che non c'è una ragione di protestare perché non si realizza l'ideale del compositore. Il compositore è chiaro, può avere un ideale, ma il problema è che l'ideale deve essere condiviso anche dal ricettore, dal pubblico. Se non c'è condivisione non si può andare avanti. Quindi tutti quegli elenchi che ha fatto Cicere giustamente di opere nuove eccetera, a cosa risalgono? A commissione di istituzioni culturali che per dovere sono tenute a elargire i fondi per creare opere nuove, ma non c'è una spinta che viene dal pubblico. Tant'è vero che la maggioranza di queste opere ha la prima esecuzione e poi non c'è più nemmeno la seconda, quindi non si crea il repertorio. Il problema è creare il repertorio. E questo non avviene.
Carlo Ciceri, è una stoccata quella di Carlo Piccardi, veramente acuminata, perché dice addirittura: fate come Wagner, costruitevi i vostri mezzi di produzione.
No, un momento, sì. Wagner non è che l'ha fatto lui, no, certo. L'ha pagato lui Bayreuth, ma no, ha avuto il re di Baviera che si è impegnato a farlo, sì. Quindi occorrerebbe che ci sia un Presidente della Repubblica oggi che fa qualcosa in quella direzione.
Sì, il problema è che il re di Baviera si è indebitato per farlo, quindi non so chi oggi vorrebbe indebitarsi. Comunque, Carlo Ciceri, che cosa risponde a questa stoccata?
Sì, è proprio così, cioè sulla necessità... Sulla necessità che il pubblico chieda a gran voce una nuova opera, dubito che ci fosse anche la necessità per l'ottava sinfonia di Beethoven, nel senso non credo che il pubblico si dannasse o quantomeno che si dannasse nella speranza di avere un nuovo album dei Radiohead, magari c'è gente che invece lo fa. Quindi secondo me il pubblico in questo ha un peso molto relativo. Come credo che il pubblico non aspetti ogni anno le stagioni per risentire la seconda di Brahms. Quindi è anche interessante la cultura dell'effimero, no? Che c'è sempre stata dal barocco in poi, la nozione di repertorio è un lusso che ci siamo creati quando abbiamo perso il coraggio di abbandonare la storia al suo corso, invece di ricrearsi in permanenza con musica sempre nuova, no? Come era in altri anni. Sulla costruzione dei luoghi è un discorso interessante. Io non dimentico comunque che Luciano Berio si è fatto costruire la città della musica a Roma, e Pierre Boulez la nuova Filarmonie di Parigi. Certo. Oppure Stockhausen era una persona tale da farsi costruire, e ora oltretutto in un'operazione di filologia immobiliare, direi, stanno rifacendo le sue opere, o hanno rifatto le sue opere negli Stati Uniti, allestendo appositamente spazi effimeri, quindi nel senso non di mattoni ma di teli, come era anche il padiglione Philips nel caso della collaborazione tra Xenakis e Le Corbusier.
Certo.
Quindi la cultura dell'effimero e quindi del festival. Ricordo anche che quest'arca di Luigi IX dovrebbe già giacere, se non vado errato, almeno fino a 5-6 anni fa era così, in un magazzino in Brianza in stato di pessima conservazione, oltretutto. Quindi è interessante, no? Per il discorso che ci stiamo facendo. Ci sono dei casi invece in cui si costruisce, penso alla Listalle a Graz, dove grazie al mecenatismo sostanzialmente di una signora appassionata di musica, ha voluto donare alla città di Graz una sorta di ambiente, lo spazio multiuso, verrebbe da dire, se non fosse orrendo la dicitura, ma perfettamente attrezzato per sovvertire le scene, spostare palchi, mettere le americane, le luci, l'amplificazione, l'ensemble, l'orchestra, quindi uno spazio nuovo di mattoni, diciamo. Sì. Che possa corrispondere a delle esigenze espressive nuove. Ricordo che a Graz, oltre ad esserci un'accademia di musica contemporanea importante, c'è anche il Festival dell'Autunno della Stiria, che è un festival, insomma, che ha commissionato molte opere e continua a farlo. Diciamo, in Germania questa tipologia di posti nuovi, fra virgolette, e neutri in qualche modo,
sì,
perché si prestano a più scopi, ce ne sono molti.
Sì.
In Italia si stanno un po' creando, a Lucerna la sala piccola del KKL va in questa direzione.
Sì.
Quindi, diciamo, è vero, non sono ad hoc per un compositore, cioè il lusso di Wagner, che ebbe la fortuna di trovare un mecenate straordinario, non ce l'abbiamo più, o almeno così su dei piedi.
Ma non c'era solo il mecenate, scusa, non c'era solo il mecenate odiario, c'era anche il pubblico poi che rispondeva. Quindi non è che i soldi del re di Baviera siano andati a vuoto, hanno creato anche un pubblico, ma il problema è questo qua: non basta l'istituzione, occorre poi la risposta del pubblico.
Certo, sì.
Prima di continuare,
la risposta oggi non c'è.
Prima di continuare, un ascolto, perché il pubblico in parte c'è e lo capiamo subito da questo ascolto.
Putin.
sfumano le note di L'amour de loin di Kaya Saariao, le interpreteranno Ekaterina Liekina e Marie-Ange Todorovic, e questa è solo una delle due incisioni, una delle quali in studio, di quest'opera composta dopo il 2000. Ce ne sono altre due fatte sulla suite tratta da quest'opera, e poi c'è anche un DVD per Deutsche Grammophon di quest'opera. Questo per dire che se effettivamente, qui non voglio schierarmi né dalla parte dell'uno né dalla parte dell'altro, ma se il pubblico non ci fosse, forse le case discografiche non investirebbero così tanto. Però c'è forse da fare un ragionamento anche sul modo in cui è stata scritta quest'opera. Purtroppo abbiamo veramente 3 minuti e devo dire che devo lasciare la parola ancora a Carlo Ciceri, perché Carlo Piccardi in cauda aveva infilato un po' di veleno sulla questione appunto del pubblico. Carlo Ciceri.
No, il pubblico è figlio di un contesto sociale che indirettamente influenza i sistemi di produzione. Ciò detto, oltretutto, per quanto riguarda la produzione delle opere contemporanee, nessuno si aspetta già in principio di avere una voce. Cioè, nessuno affida ad un pubblico un giudizio, in principio nessun teatro, quindi sono tutte operazioni che ogni teatro fa a seconda delle sue scelte, che si presume abbiano una ricaduta sul pubblico come qualsiasi altro programma di qualsiasi concerto. Quindi oggigiorno avere, diciamo, una pretendere una rispondenza nel pubblico, secondo me non è un dato valido nemmeno su un programma, una stagione di concerti di musica classica. Ci vuole un progetto che io vedo necessario sempre di più dal punto di vista civico dei singoli centri. Cioè non si tratta più di stagioni, ma si tratta di stagioni in un territorio, in una città, in una regione. Allora lì ha senso. Ed è per quello che oltretutto ci sono vari regionalismi, compositori che sono chiamati solo da una parte, non dall'altra. Sono ottimista da questo punto di vista.
Bene, allora Carlo Piccardi, a lei l'ultima parola. Si è lasciato convincere da Carlo Ciceri?
Mi dispiace poco, comunque avrei avuto molte altre cose da dire, ma rimandiamole a un'altra occasione.
Purtroppo mi dispiace, comunque ci saranno sicuramente altre occasioni, perché il tema è molto interessante ed è molto vasto e quindi bisognerà sicuramente approfondire. Noi ci lasciamo però con un'aria, con un duetto tratto dal centenario di quest'anno, cioè Bruno Maderna, e ovviamente dalla sua opera Satyricon, in cui appunto il citazionismo e lo sguardo verso e indietro dell'opera di cui parla Carlo Piccardi anche nel suo articolo sono evidentissimi.